19.4 minuti, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio che si è animato nel frattempo con l'avvocato Guido Ferradini, giuslavorista. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Dico si è animato perché siamo in diretta Facebook e quindi potete seguirci anche dalla diretta Facebook in video. Con l'avvocato Guido Ferradini vogliamo sviscerare questa vicenda del reddito di cittadinanza, cosiddetto, no? Perché poi ne
Cosiddetto.
parleremo, non è proprio esattamente un reddito di cittadinanza, che divide molto, no? Per quanto letto ieri un sondaggio, l'80% degli elettori del centrosinistra è contro il reddito di cittadinanza, che poi è un particolare perché, se vogliamo,
Strano.
è una riflessione che nasce nell'alveo della sinistra a livello europeo, a livello mondiale, no? Diciamo di un certo socialismo radicale, dell'accelerazionismo, eccetera, eccetera. Quindi, però il dato è questo. Ma insomma, il governo ne sta discutendo, ancora non abbiamo capito bene quali saranno i parametri, il testo definitivo dovrà arrivare alle Camere. Probabilmente, anzi, sarà fuori dalla legge di bilancio, a quanto abbiamo capito. Però di certo c'è che parte ad aprile, che saranno 780 euro al massimo per singolo individuo, se non ha una casa di proprietà, che potranno arrivare fino a circa 1.600 euro per una famiglia di 4 persone, oppure 1.500 per una famiglia di 3, e ci sono tutta una serie di variabili. Verrà caricato su una card, forse anche su un'app, e le spese cosiddette immorali dovrebbero rimanerne fuori. Come controllare queste? Quali saranno le spese immorali? Al momento non lo sappiamo. Ma insomma, avvocato Ferradini, a lei le convince?
Le convince. Allora, è un problema complessissimo, nel senso che noi siamo partiti un paio d'anni fa, 3 anni fa, quando il Movimento 5 Stelle ha cominciato a parlare del reddito di cittadinanza. In verità la cosa che stanno mettendo in atto è tutto fuorché il reddito di cittadinanza come lo intendevano o come almeno si pensava che lo intendessero, perché questo, diciamo, questo provvedimento, poi entriamo magari nel merito. Non è un reddito di cittadinanza, è un qualcosa di diverso. C'è una differenza fondamentale. Il reddito di cittadinanza, così come diciamo ideale, è accondizionato, cioè spetta a tutti indipendentemente dalla ricerca del lavoro e dal reddito individuale. Cioè è una misura che spetta a tutti indipendentemente da varie condizioni.
Paradossalmente anche a chi ha un reddito altissimo, no? Si dà
Paradossalmente
a tutti.
a tutti, dalla nascita, dalla culla fino alla tomba, spetta a tutti.
Mi metto una battuta tipo il bonus per i neonati di Renzi, no?
Tipo il
Che fu
bonus,
criticato per questo.
esatto.
No,
Però è interessante perché allora, il concetto di reddito di cittadinanza, che non è un concetto di sinistra né di destra, perché se si va a vedere diciamo, i teorizzatori, che poi la maggior parte sono filosofi, sono di tutte le provenienze, cioè, fino da Paine addirittura, nella fondazione degli Stati Uniti d'America era
È
prevista
vero, è vero.
15 cos'erano? Sterline, guinee, non mi ricordo,
Sì.
per ogni
Poi c'era la
cittadino.
teoria del, com'era, il lanciare
Del
soldi sulla
lanciare soldi.
gente, no?
Però c'è anche la destra, perché il reddito negativo di cittadinanza della scuola di Chicago è di fatto un reddito di cittadinanza anche quello. Oggi più recente abbiamo Mason, per esempio, oppure ancora diciamo il teorico più importante recente che è von Paris. E che von Paris effettivamente spiega proprio il concetto. Anzi, invito magari gli ascoltatori, se hanno voglia, andare a vedere un paio di video su
Le ho
YouTube
dato anche
perché
consigli
è
bibliografici,
interessante,
ma a
sì.
lei piace questa versione, diciamo, acausale?
Il problema è che si ricrea di fatto la situazione in Germania, perché questo non è nient'altro che il cosiddetto Arbeitslosengeld 2, introdotto con la riforma Hartz del 2015, del 2005, che prevedeva sostanzialmente due grandi sostegni, no, al reddito. Uno è l'Arbeitslosengeld 1, che di fatto era la nostra NASPI, e l'Arbeitslosengeld 2, che invece è tutto ciò che viene pagato successivamente alla perdita dell'indennità di disoccupazione. Quindi sì, è vero, una misura, diciamo che, e qui ha ragione Di Maio quando dice abolisco la povertà, perché se effettivamente funziona, la povertà l'abolisci, perché tutti i cittadini italiani, bene o male, hanno la garanzia di un determinato reddito. Che abbia degli effetti positivi poi su sistemici, un po' di dubbi me lo viene in mente, perché poi il meccanismo tedesco si è legato a due elementi fondamentali. Il primo alla nascita dei cosiddetti mini jobs.
Sì, che diciamo non hanno aiutato,
Che
no?
no, perché cosa succede sostanzialmente? Succede che praticamente un lavoratore che prende prende dei lavoretti, facciamo da noi l'ipotesi tipica dei riders, tanto sì, che vanno tanto di moda, possono integrare questo piccolo stipendio con quanto viene pagato dallo Stato per avere una misura, diciamo, di sussistenza, i famosi 780 euro, salvo che non abbiano naturalmente casa e compagnia bella. Quindi crea un problema, come dire, di incentivazione alla precarizzazione del mercato del lavoro, e questo è evidente. Dall'altro punto di vista è sempre un problema causale, cioè vale a dire, condizionato, cioè hai diritto a prendere questo reddito se tu ti dai da fare e vai a cercare un lavoro, la famosa questione, noi non diamo
dei
soldi
colloqui, eccetera.
Il problema è, io sono stato un forte critico dei sistemi, diciamo, di riforma già a partire dalla Fornero, perché ho sempre sostenuto che i centri per l'impiego, così come erano, non sarebbero mai stati in grado di trovare lavoro ai disoccupati. Facile profezia, no? E mi sembra che anche oggi la situazione sia sostanzialmente quella. È vero che ci investiranno un altro miliardo, ma prima di portarlo a regime
ci vorrà tempo. Lei invece sarebbe d'accordo da un reddito di cittadinanza senza condizioni, come appunto si diceva?
Allora, io credo che attendere, cioè in un futuro più o meno vicino, credo sia l'unica soluzione possibile.
Perché?
Perché io sono uno di quelli pessimisti e credo che l'informatizzazione, la crescita dei robot, eccetera, eccetera, distruggeranno la gran parte dei lavori. E conseguentemente non credo che ci sia lavoro, non ci sarà lavoro per tutti. Questa naturalmente è una teoria che già in California comincia a essere molto diffusa, no?
Tanto è vero, lo sperimentano.
Lo stanno Stockton, la settimana prossima comincia la sperimentazione a Stockton. Quindi vuol dire che effettivamente il problema si pone.
Proprio in Silicon Valley, dove c'è il massimo dell'avanguardia economica.
Cioè, lì secondo me succederà, ma anche lì si torna sostanzialmente. Poi anche il fatto è negativo o è positivo, dipende come si guardano le cose, no? Andando a Keynes sosteneva che un giorno avremmo lavorato pochissimo perché sarebbe stato, diciamo, poco ciò che è necessario,
che c'era da fare. Invece lavoriamo sempre più
con stipendi sempre più bassi.
Sempre più bassi,
quindi comunque bisogna trovare un modo, diciamo, di... Poi si lega a tutti i problemi, diciamo, di cui si discute in questi giorni.
Ecco, ci è arrivato un messaggio a 366-6260-155, che è la classica obiezione, un po' traslata, no? Perché l'obiezione, una delle obiezioni più frequenti riguardo a questo, come altre forme di reddito di cittadinanza, condizionato o non condizionato, è il lavoro nero, no? Dice uno, lavora al nero, poi piglia soldi. Il nostro ascoltatore dice, ma il reddito di cittadinanza è puro voto di scambio. Mi meraviglio che non ci siano indagini in corso. Detto questo, in paesi dove esiste il contesto è totalmente diverso, lì funziona il sistema complessivo, quindi sostanzialmente
è un'eccezione, diciamo, coerente.
Dice, in Italia non si può fare.
Allora, ma se in Italia non si può fare il reddito di cittadinanza, non si può fare neanche la flex security, e cioè si torna indietro.
Perché ma non si potrebbe fare nemmeno la cassa integrazione,
ma nulla
perché
si può
voglio
fare,
dire,
voglio
uno
dire...
può prendere i soldi della cassa integrazione e lavorare al nero.
È evidente, era una delle questioni che si discuteva già nel 2012, quando fu fatta l'introduzione della prima forma, la ASPI, dove si faceva chiaramente presente che comunque in Italia era un problema, perché se ci sono determinate regioni, e non voglio essere tacciato naturalmente di antimeridionalista o cosa, però
anche perché
evidente,
ha di fronte un meridionale che si inalbererebbe,
ma è evidente voglio dire, se
diciamo che ci ha aiutato l'altro giorno il procuratore capo di Milano, che ha detto che la Lombardia è la più grande terra di evasione, quindi insomma
però in Lombardia un minimo di centri per l'impiego ci sono, in Toscana ci sono, in Lazio ci sono.
Ma su questo non potremmo incentivare i controlli, ad esempio, cioè dobbiamo autocondannarci ad essere uno Stato a sovranità parziale perché non riusciamo
secondo
a fare.
Secondo me c'è un modo solo,
quale?
L'eliminazione del contante. Perché io quest'anno sono stato a giugno in Cina per lavoro e a luglio in Svezia per lavoro. Io in tutti e due i paesi non ho usato una banconota.
No, in Cina
non c'è più.
Allora, peraltro è il paese che ha inventato le banconote, il che è fantastico.
È fantastico. Quello voglio dire, però, se questo è il sistema, il nero si elimina attraverso l'eliminazione delle banconote. Però non mi sembra siamo pronti ancora a fare questo salto.
Allora, un reddito di cittadinanza ha condizionato, serve perché il lavoro diminuisce e il lavoro che abbiamo comunque non fa reddito a sufficienza.
Sì.
Quello che abbiamo oggi invece è una versione edulcorata che secondo lei creerà più problemi che soluzioni?
Secondo me si rischia di far fallire lo Stato, perché uno dei problemi centrali di tutta questa faccenda, che tutte queste misure, la NASPI, il DISCOL, il REI, il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera, hanno un costo enorme, che funzionano nel momento in cui io, diciamo, ai disoccupati trovo un lavoro nel termine relativamente breve.
Certo.
Ma nel momento in cui mi stanno, anche per tutta la vita, perché... anche per te, perché in questo momento non si sa quanta è la durata di questi diciamo prestazioni,
incentivi.
Si rischia di caricare lo Stato di costi mostruosi e poi chi li paga?
Questo è un bel quesito. Il governo grillo-leghista dice che si riattiva l'economia mandando la gente in pensione di altro anno lavorando. Questa è la versione loro danno, allora, per cui
non credo,
il PIL cresce.
Non credo all'effetto sostituzione, questo non è dimostrato scientificamente, non è vero. Credo che potrebbero rilanciare i consumi, perché questo potrebbe accadere.
E quindi questo potrebbe rilanciare, sì, il PIL, sì, e dare anche una mano alle casse dello Stato. Dave, abbiamo un messaggio,
sì,
su Facebook?
Ha scritto un ascoltatore, Mauro, sì, alla pagina Contro Radio Firenze: se fosse vero che non ci sarà più lavoro per tutti, e non lo credo, sarebbe più giusto lavorare meno tutti e non dare i soldi a chi non fa nulla.
Allora, naturalmente non so se ci sarà o meno lavoro, perché nessuno lo sa, ognuno
dice, ma già ora non ce ne sia per tutti, ora,
mi sembrerebbe di sì.
È una prospettiva futuribile, no?
Cioè, perché poi anche nella letteratura si legge di tutto, no? C'è chi dice che ci sarà la sostituzione del lavoro più complicati. Secondo me no, perché quest'altra è un'altra osservazione: lavoriamo tutti meno e cose. Si torna a Keynes diceva 20 ore a settimana.
Ma peraltro le due cose potrebbero stare insieme. Io però una cosa che non accetto mai quando si parla di reddito di cittadinanza è questo metterlo sempre vicino a chi non fa nulla,
no,
perché
è
qualcosa di veramente, diciamo, offensivo nei confronti di chi non trova un lavoro, e sono tantissimi, perché non è che un giorno possiamo prendercela con la Fornero che parlava dei giovani ciusi e poi il giorno dopo dire che il reddito di cittadinanza va ai fannulloni, oppure dire appunto che non ce la facciamo più perché la povertà è in aumento, e dire contemporaneamente che si buttano i soldi perché vanno a chi non fa niente. Ci deve essere un equilibrio. Secondo me i furbi ci saranno sempre come ci sono ora. Forse ce ne sarà qualcuno in più, però dire che tutto lo strumento andrà in mano ai furbi mi sembra ingeneroso.
No, è ingeneroso, assolutamente. Ma poi voglio dire, questa roba non è che compare all'improvviso. Qui sì, siamo dai tempi del libro bianco di Biagi, siamo ai tempi delle riforme Treu, che questa cosa qui deve essere fatta, no? Che poi anche altro aspetto, dice: noi siamo europeisti, dicono alcuni partiti, no?
Sì.
Però questa roba qui è prevista dall'Europa, cioè se noi non facessimo queste misure di sostegno al reddito saremmo probabilmente soggetti comunque ad essere bastonati un'altra volta, anche perché...
Quindi ce lo chiede l'Europa.
Ce lo chiede l'Europa.
Paradossalmente Di Maio potrebbe dire: ce lo chiede l'Europa.
Sì.
Non lo dirà mai, ma
no,
insomma potrebbe
così
dirlo.
Ricordiamoci che solo Grecia e noi parzialmente ormai siamo rimasti senza questo tipo di sussidi. Gli altri ce l'hanno tutti,
Grazie all'avvocato Guido Ferradini. Abbiamo discusso di reddito di cittadinanza, probabilmente dovremmo fare 15 puntate perché stanno arrivando ancora dei messaggi. Noi però intanto ci andiamo a sentire il Salt Peanuts e poi ritorniamo anche con il calcio.
Grazie.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.
Bentrovati a tutti voi da parte di Giustina Terenzi, ecco le segnalazioni per questo lunedì 29 ottobre. Partiamo dalla serata dall'Aquarius a Riace, una serata a cura dell'Associazione Culturale Tiravento di Greve in Chianti. Questa sera alle ore 21 la proiezione del Volo, il documentario di Wim Wenders sul modello di accoglienza di Riace al Cinema Teatro Boito di Greve in Chianti. A seguire l'incontro e presentazione della graphic novel Salvezza di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, presenti sulla nave dell'Aquarius dell'ONG SOS Mediterranee. Ospite